Sono passati meno di 40 anni dalla fine della guerra fredda, che ormai a guardare quello che sta succedendo dovremmo cominciare a chiamare la prima guerra fredda. E già questo ci dice qualcosa. Io mi chiamo Pietro Stramba Badiale e questo è Esente da Bollo. Un podcast dalla parte del torto che potete ascoltare gratuitamente sul sito podcastorto.it e sulle principali piattaforme. Se volete mandarmi suggerimenti, proposte e critiche, possibilmente non insulti, potete scrivermi all'indirizzo esentedabollo@podcastorto.it. Gli equilibri mondiali sono saltati. Dal caos esploso il 20 giugno 2025 con l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca sta emergendo un ordine completamente nuovo. Un ordine basato, almeno in apparenza, su una spartizione del mondo in zone di influenza, un po' come a Yalta nel 1945, ma solo in apparenza, perché le analogie finiscono lì. Questa volta il protagonista più appariscente non è Roosevelt o Churchill, neanche Stalin. È un presidente americano megalomane, razzista, avido e ignorante, che si sta rivelando sempre più chiaramente per quello che è un asset, uno strumento del dittatore russo Vladimir Putin, il quale, a sua volta, appare sempre più chiaramente come una sorta di vassallo del presidente cinese Xi Jinping. Xi è il vero regista di tutta l'operazione e il principale beneficiario. Qual è l'obiettivo comune di questa triade? La distruzione dell'Europa, dell'Unione Europea in particolare, come soggetto politico, economico e militare unitario e come modello di democrazia, orientata, pure tra mille contraddizioni, lo sappiamo, alla difesa dei diritti sociali e individuali. Ma come si dividono i compiti? A Trump il ruolo di far implodere l'Europa dall'interno, affossando però contemporaneamente l'economia americana. A Putin il lavoro sporco, violento, brutale, al servizio della Cina, un po' come fu la banda di mercenari Wagner. A Xi il ruolo del padrone benevolo, che attira interi continenti nella sua orbita con la forza dell'economia, chiedendo in cambio solo, e qui le virgolette, tante virgolette sono d'obbligo su questo solo, terre coltivabili, ricchezze minerarie, obbedienza e mercati aperti alle merci cinesi. Poi ci sono i comprimari. Il resto dei BRICS, per esempio, il Brasile, l'India, il Sudafrica, altri paesi che si sono aggregati. Ma chi ne è il vero leader? E cosa vuole davvero un colosso fragile come l'India, che oggi è in mano al nazionalismo religioso di Narendra Modi? Molti in Italia, anche dentro il Partito Democratico, pensano che queste siano questioni lontane, poco utili per fare politica concreta, poco utili perché non interessano alla cosiddetta gente. Si pensa che l'elettorato sia più interessato ai temi di tutti i giorni, lavoro, sanità, scuola, servizi. E hanno ragione sul fatto che quei temi contino. Il problema è che la politica internazionale non è qualcosa che succede altrove, che succede lontano da qui. La politica internazionale ha ricadute dirette sulla vita di ognuno di noi, anche sulla vita quotidiana. Lo dimostra quello che è successo, sta succedendo, con la guerra tra Stati Uniti e Israele da una parte e l'Iran dall'altra, tre governi o regimi che a ben guardare si assomigliano molto più di quanto non sembri. Sono bastati i primi due giorni di bombardamenti e la chiusura dello stretto di Hormuz per far schizzare il prezzo della benzina di 30-40 centesimi al litro, raddoppiare il costo del gas, far crollare tutte le borse europee, americane e asiatiche. Sono bastati un missile e due droni iraniani lanciati a 3.000 km dall'Italia contro una base britannica a Cipro, e Cipro è nell'Unione Europea, e contro la Turchia, che non è nell'Unione Europea ma è nella NATO, per diffondere la paura di un coinvolgimento militare del nostro paese in una guerra che in molti percepiscono, e non del tutto a torto, come potenzialmente mondiale. E l'aumento del prezzo di benzina e gas non si ferma lì. Si trasferisce a cascata su tutto quello che produciamo e consumiamo, perché tutto, beni, servizi, tutto usa energia. Il risultato già lo conosciamo bene per dolorosa esperienza diretta. Significa inflazione, perdita di potere d'acquisto di stipendi e pensioni, perdita di posti di lavoro, servizi che si riducono e peggiorano nella qualità. Ma anche prima di arrivare a questi scenari drammatici, già i dazi di Trump, annunciati all'inizio del suo secondo mandato e poi più o meno applicati, sappiamo com'è andata anche con la Corte Suprema, che dice che Trump non ha l'autorità per imporli, quei dazi hanno comunque prodotto effetti reali in Italia, con chiusure di attività, ridimensionamenti, ricadute sull'occupazione, sul prodotto interno lordo, sui prezzi. Lo vediamo ogni volta che andiamo a fare la spesa? E quegli stessi dazi vengono usati da Trump come arma politica per interferire nelle scelte elettorali, economiche, perfino giudiziarie di altri paesi. Ci sarebbe poi tutto il capitolo dell'energia, del negazionismo climatico, del blocco degli aiuti internazionali, ma andiamo avanti. Alcune decisioni di Trump, apparentemente interne agli Stati Uniti, produrranno effetti devastanti su tutto il mondo. Il taglio drastico della ricerca scientifica, soprattutto quella medica, sta già causando ritardi enormi nello sviluppo di nuove cure contro malattie ancora letali e ci renderà più vulnerabili alle prossime pandemie. Perché non è una questione di se arriveranno, è solo una questione di quando arriveranno. Le politiche contro i vaccini, poi, stanno già provocando, e non solo negli Stati Uniti, una recrudescenza di morbillo, pertosse, perfino poliomielite, in alcuni casi con esiti letali. Tutto questo porterà nel medio-lungo periodo a un abbassamento dell'aspettativa di vita. Sommato alle politiche contro l'immigrazione e allo smantellamento degli strumenti di tutela della parità di genere e della salute riproduttiva della donna, il risultato sarà un ulteriore, rapido scardinamento dei sistemi previdenziali e assistenziali, e gli esempi potrebbero continuare. Ma è sulla pace, sulla guerra e sulla sicurezza che Trump e Putin hanno gettato definitivamente la maschera. Lo si vede nella disinvoltura con cui hanno finto di trattare sull'Ucraina, tagliando fuori gli ucraini e l'Unione Europea. Stesso schema su Gaza. Trump tratta, con la benevola distrazione di Putin e l'astensione di Russia e Cina alle Nazioni Unite, tagliando fuori i palestinesi, cioè i diretti interessati, e di nuovo l'Europa. L'Unione Europea è ormai palesemente il bersaglio dichiarato dell'amministrazione americana e del suo alleato russo. Il documento sulla National Security Strategy, presentato da Trump verso la fine del 2025, è già di per sé estremamente esplicito, per non parlare delle dichiarazioni di Trump stesso, del suo vice J.D. Vance e di un Elon Musk sempre più stralunato. Attenzione però, contrariamente a quanto la stampa italiana ha enfatizzato, l'obiettivo di Trump non è scaricare l'Europa, cosa che aveva già fatto nel primo mandato. L'obiettivo è distruggerla l'Europa, con tanto di endorsement pubblico e sfacciato dal Cremlino e il benevolo silenzio da Pechino. La scusa è sempre la stessa. L'immigrazione, l'islamizzazione, la presunta debolezza intrinseca dell'Europa. La salvezza, secondo Trump, starebbe nella cancellazione dell'Unione Europea e nella sottomissione dei singoli stati agli appetiti americani. Questo sancisce definitivamente qualcosa che avevamo sotto gli occhi, ma che quasi tutti abbiamo fatto finta di non vedere. Dal 20 gennaio 2025 gli Stati Uniti non sono più un alleato, più o meno convinto, più o meno arrogante a seconda dell'amministrazione. Sono diventati una potenza ostile. E ora dobbiamo fare un passo ulteriore. Da ostili si sono trasformati in potenza oggettivamente nemica dell'Europa e dei suoi popoli. Come si definisce altrimenti un paese che non solo ci dice, giustamente per certi versi, di arrangiarci da soli per la difesa, ma pretende di costringerci ad acquistare le sue armi in regime di sostanziale monopolio? Armi, fra l'altro, che Washington può disattivare quando vuole. Un paese che sostiene attivamente le forze sovraniste e reazionarie europee con lo scopo dichiarato di sovvertire l'ordine democratico, cancellare l'Unione Europea e installare regimi autoritari o preferibilmente dittatoriali nei singoli paesi, facendo ricadere l'Europa orientale e forse non solo l'Europa orientale sotto il controllo russo. È in questo quadro, più tragico che drammatico, che si inserisce la guerra contro l'Ucraina. Una guerra che ci riguarda tutti. Certo, nessuno pensa seriamente che nel breve periodo e probabilmente nemmeno nel medio la Russia abbia intenzione, né abbia le capacità economiche e probabilmente nemmeno quelle militari, di attaccare direttamente i paesi dell'Europa occidentale. Ma partiamo da un punto fermo. L'Europa è tale in ogni sua parte. È tale dal Portogallo all'Ucraina, alla Moldavia, alla Georgia. E l'articolo 5 del Trattato della NATO ci impone, in caso di aggressione a uno qualsiasi dei paesi membri, doveri concreti di solidarietà e aiuto. Certo, si può dire, l'Ucraina, come la Moldavia, come la Georgia, non fa parte ancora dell'Unione Europea. Però è parte integrante del nostro continente, dell'Europa, e sono paesi che guardano fortemente all'Unione Europea, sperano fortemente, aspettano con ansia, direi, di poter far parte della nostra Unione Europea. Poi c'è un altro fatto. Anche se noi non siamo in guerra con la Russia, dobbiamo finalmente dire che la Russia è in guerra con noi. Guerra ibrida, guerra non dichiarata, guerra sporca, ma pur sempre guerra. Non tutti i droni che negli ultimi mesi hanno preso di mira aeroporti e siti militari europei sono sicuramente russi. Non tutti gli attacchi informatici a banche, ospedali, a infrastrutture sono russi, alcuni sono anche cinesi. Non tutti gli attentati e sabotaggi a strutture produttive o a infrastrutture ferroviarie sono opera necessariamente di agenti russi o filorussi, ma il quadro complessivo è quello di una rete fitta di sabotaggio e terrorismo ai nostri danni e richiede una risposta rapida ed efficace. È questo, e i titoli dei giornali italiani hanno travisato sia la lettera sia lo spirito del testo originale, il vero senso dell'intervista che l'ammiraglio Cavo Dragone ha rilasciato alcuni mesi fa al Financial Times. Non è un attacco militare preventivo quello che viene richiesto all'Unione Europea di attrezzarsi, ma è alla capacità di prevenire gli attacchi russi. E il Partito Democratico? Qual è la sua posizione in tutto questo? Perché parlo del Partito Democratico? Intanto perché, lo dico con franchezza, per trasparenza, è il partito al quale aderisco. E poi perché nel panorama politico italiano, di tutte le variegate e frastagliate opposizioni, l'unico partito che ancora resta strutturato nel bene e nel male è il Partito Democratico. E allora, qual è la sua posizione in tutta questa situazione? Chiariamo subito un punto fondamentale. Dal 24 febbraio 2022, giorno dell'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina, il PD ha assunto una posizione netta e non l'ha mai abbandonata. Piena solidarietà e sostegno al paese aggredito. Ferma condanna del paese aggressore. Cessate il fuoco immediato. Trattativa vera, non di facciata, per la pace. Ritiro delle forze russe dal territorio ucraino. Non esiste una linea ufficiale del PD pacifista, anche questa parola sta tra moltissime virgolette, pacifista alla Santoro, né tantomeno comprensiva nei confronti di Putin. Quello che esiste, e a volte in modo clamoroso, sono posizioni divergenti sui mezzi per arrivare alla fine della guerra. Non è in discussione il cosa, ma il come. E attenzione, non è con questo che voglio sminuire queste divergenze, perché il come, e lo vediamo tra poco, conta almeno quanto il cosa. Il nodo, in sostanza, è questo. Il sostegno all'Ucraina deve limitarsi agli aiuti umanitari o può e deve comprendere anche le armi? Non è una questione da poco, perché ha impatti significativi sulle politiche nazionali ed europee. A livello nazionale le divisioni attraversano entrambi gli schieramenti. Nell'opposizione il PD appare diviso sulle armi. Alleanza Verdi-Sinistra è decisamente contraria. Il Movimento 5 Stelle si colloca, con qualche sfumatura, su posizioni sostanzialmente filorusse. Vale la pena ricordare che il pretesto grottesco per far cadere il governo Draghi nel 2022 fu il termovalorizzatore di Roma, ma la vera posta in gioco erano le armi all'Ucraina. Nella maggioranza la Lega è su posizioni simili a quelle dei 5 Stelle. Fratelli d'Italia e Forza Italia sostengono l'Ucraina anche con le armi, pur con distinguo e qualche equilibrismo dialettico. A livello europeo la questione è ancora più spinosa. Il piano di riarmo presentato dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha provocato fratture nel gruppo dei socialisti e democratici, fratture che hanno lacerato più volte anche gli europarlamentari del PD. Lasciamo perdere adesso i due indipendenti che su queste questioni votano regolarmente contro qualsiasi linea del PD e contro l'orientamento del gruppo dei socialisti e democratici. Concentriamoci sui parlamentari che fanno riferimento al PD. La posizione della maggioranza del partito è che quel piano prevede un impegno finanziario enorme, finalizzato non a costruire una difesa comune europea, ma al riarmo dei singoli paesi. Chi sostiene il piano risponde che una vera difesa comune europea che richiederebbe il voto unanime dei 27 Paesi membri, un obiettivo non realistico né ora né ragionevolmente nei prossimi anni, non è al momento realizzabile. E che quindi bisogna cominciare a costruire qualcosa con i paesi che ci stanno, coordinandosi per garantire complementarità, integrazione e interoperabilità degli armamenti. Come si esce da questa impasse? Il PD è un partito composito e plurale. Ricondurlo sempre a unità non è facile e forse non è nemmeno sempre auspicabile. Ma la strada maestra è quella di un confronto aperto, senza pregiudiziali, nelle sedi statutarie, che arrivi a una posizione ufficiale il più possibile condivisa e confermata da un voto della direzione nazionale. Auspicabilmente una direzione nazionale non convocata solo a ridosso di una scadenza elettorale, con una bussola sempre presente. Il Partito Democratico è un partito pluralista. Tutte le iscritte e tutti gli iscritti hanno, o dovrebbero avere, pari dignità e diritto di cittadinanza. E tutte e tutti dovrebbero potersi sentire a casa, anche quando non la pensano allo stesso modo. Il tema è ovviamente apertissimo. E allora ne riparleremo, magari in una prossima puntata di Esente da Bollo, questo nuovo podcast dalla parte del torto, che potete ascoltare sul sito podcasttorto.it e su tutte le principali piattaforme. Alla prossima!